Bentornati, anzi, io me lo sono preparato. Welcome back to White, Red e Yellow Blue. Perché tutti mi dicono che con l'inglese faccio schifo, adesso io mi sono preparato la traduzione perfetta, precisa in inglese di questa trasmissione di Radio Revolution. Quarta puntata. Ancora un ospite per parlare di tante cose. Oggi affronteremo un tema anche abbastanza importante. E finalmente non c'è un ospite maschile. Per la prima volta siamo riusciti ad avere una ragazza qui in studio, ma ve la presenterò fra pochissimo. Adesso ovviamente bisogna partire subito con la musica e ascoltiamo Nelly Furtado, I'm Like a Bird.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
Furtado. Questa è stata un po' la canzone che l'ha resa famosa agli inizi degli anni 2000, boh, probabile. Però mi sono informato, lei è canadese di origine portoghese, non l'avrei mai detto. Ma chi se ne frega? Allora, l'ospite di oggi ve lo presento subito, si chiama Alessia Frangipane. Ciao Alessia.
Ciao.
Si parte così, salutandosi. E qui perché Alessia da due anni, poco più di due anni, è la referente qui a Parma di Libera. Un'associazione, il nome completo è Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, la conoscono tutti, è stata fondata da Don Ciotti nel 95, però per chi non la conosce, due parole su Libera?
Beh, un po' è studiato, dai. Sì, Libera è un'associazione che nasce 20 anni fa, ormai a marzo del prossimo anno sono 20 anni, e con l'idea di accompagnare la lotta alla mafia che viene fatta da dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, l'idea era appunto quella di accompagnare loro con la società civile. Nasce dalle stragi del 92-93 e quindi raccoglie un po' l'indignazione della gente e soprattutto delle associazioni che si occupano di volontariato, si occupano di cittadini, perché Libera nasce dal gruppo Abele, ma nasce anche dalla GESCI, nasce da tutta una serie di realtà che già facevano una serie di iniziative come la WISP, e quindi dopo le stragi del 92-93 decidono, in un pezzo diciamo del loro progetto, del loro cammino, decidono di fare qualcosa contro le mafie.
Tu sei referente qui a Parma da 2 anni, però c'eri già prima nell'associazione. Da quanto tempo?
Sì, Libera a Parma nasce nel 2009 e quindi io c'ero dall'inizio della esperienza di Libera qui.
E perché hai deciso di entrare a far parte di questa associazione?
Perché sono interessata a queste cose, nel senso che quando studiavo è stato un interesse che ho sempre coltivato, che coltivavo in maniera individuale, nel senso che ti informi, leggi libri, cose di questo tipo. Poi piano piano conoscendo Libera, perché fa un tipo di lotta alla mafia che si meglio definisce antimafia sociale, cioè non è che si mette al posto di polizia o carabinieri a fare indagini o che, ma cerca di fare un cambiamento di tipo culturale. E per quello che era un po' il mio percorso di studi, i miei interessi, ci stava molto, insomma.
Nel nome appunto Libera contro le mafie, plurale, perché?
Sì. Perché le mafie sono diverse. E soprattutto perché quando si dice mafia si pensa alla mafia siciliana e a Cosa Nostra, e allora insomma si perde un po' quello che è l'evoluzione delle mafie negli ultimi anni, soprattutto questa preponderanza dell''ndrangheta e soprattutto il fatto che appunto non esiste solo Cosa Nostra, non esiste solo quello che è stata un po' la storia che conosciamo già e che è rimasta un po' nella storia, da Falcone a Borsellino, rispetto pure alla Cupola, Buscetta. Queste cose sono fondamentali da sapere, però non sono la lotta alla mafia intesa in senso ampio, e quindi si è preferito dire mafie per accoglierle tutte.
La domanda scontata che d'obbligo, appunto tu hai fatto riferimento a Sicilia, a regioni lontane, sì, da Parma, però la domanda è sempre quella: qui nel nostro territorio com'è il fenomeno?
Allora, qui in Emilia Romagna è chiaro che ormai nessun luogo è un'isola felice, e quindi anche l'Emilia Romagna vede la presenza delle mafie. Se fino a qualche anno fa qualcuno si poteva ancora permettere di dire che le mafie qui non c'erano, oggi diventa molto difficile, anche perché poi le stesse istituzioni che nel tempo, insomma, le persone che si sono succedute nelle varie istituzioni ormai prendono in mano la questione e parlano neanche più di infiltrazioni ma di presenze, e ci sono ormai da qualche anno diversi dossier che raccontano delle mafie nei nostri territori.
E ne parliamo dopo, però adesso quello che ti voglio chiedere, comunque è arrivata la mafia perché qualcuno ce l'ha portata, però allo stesso tempo c'è stato anche qualcuno che forse l'ha accolta, diciamo a braccio aperto, dai, abbiamo trovato qualcuno con cui fare affari, quindi anche persone nate qui si prestano al gioco.
Sì, allora noi abbiamo un sito che si chiama liberaparma.it dove teniamo tutti i dossier che vengono realizzati da persone qualificate su questo territorio. L'ultimo, che è stato fatto dalla Regione Emilia Romagna con la Fondazione Libera Informazione, racconta proprio in maniera molto semplice e spiega come sono arrivate le mafie qua, e i punti sono 3. Uno è sicuramente il soggiorno obbligato degli anni 70, quindi quando parliamo di mafia nel 2014, significa che venivano mandati lontano dai loro territori dove avevano tutto un certo giro alcuni personaggi, e alcuni di questi criminali erano chiaramente mafiosi, 'ndranghetisti, eccetera eccetera. E questo è un primo punto, quindi lo spostarli da casa loro per allentare quello che era il loro potere sul territorio, che da un certo punto di vista aveva un senso, ha però comportato che riproponessero e riproducessero, magari in maniera un po' più lenta, però alla fine hanno rifatto le stesse cose che facevano dove, insomma, a casa loro. E questo è un punto, il soggiorno obbligato. Però è un punto molto vecchio, anni 70, cioè non stiamo parlando di anni e anni fa. L'altro punto sono le migrazioni, che come sappiamo si spostano persone oneste, ma anche disoneste, questo lo vediamo
cioè,
dappertutto.
È fisiologico che ci sia una componente sì.
Lì c'è una bellissima relazione del luglio del 2010 del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che racconta l'arrivo delle mafie al nord e spiega come in zone, in territori come Piemonte, Lombardia, Liguria, dove c'è stata un'espansione industriale, c'è stato un tipo di infiltrazione che adesso la chiamiamo colonizzazione, così, mentre da noi che non eravamo in questo triangolo c'è un tipo di infiltrazione diversa legata allo spaccio di stupefacenti, quindi noi siamo sempre stati per loro una grande piazza e un grande mercato di spaccio, e anche di infiltrazioni negli appalti pubblici. E poi, aspetta, il pezzo forte, perché sennò fino a lì dici ma è tutta sempre colpa loro, dei mafiosi. L'altro pezzo che invece indica in questo dossier, che è veramente molto carino e importante rispetto anche ad altre cose che poi diremo sicuramente, c'è la parte che chiaramente qui hanno trovato persone che ci stavano a convivere con questo, anzi quasi a trovare un guadagno, e quindi sicuramente noi non avevamo né anticorpi e soprattutto tanti di noi hanno accettato di lavorare con le mafie.
Ok, quindi comunque si presenta come una mafia diversa, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso torniamo alla musica. La playlist l'ha scelta Alessia per il 99%, e adesso c'è i 100 passi dei Modena City, che la conoscono tutti. Vai.
Sei andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci siamo da casa nostra, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2,
Dunque, tra le tante iniziative di Libera Parma, anzi di Libera in generale, c'è quella di una fiaccolata che viene fatta ogni anno a marzo per ricordare le vittime della mafia. Ovviamente anche a Parma c'è stata qui il 19 marzo scorso e immagino che capiti ogni anno, vengono anche dei testimoni, delle persone, parenti delle vittime di mafia. Adesso questa è la canzone tratta dal film su Impastato, no? Anche il fratello di Peppino Impastato è uno che viene spesso qui a Parma. E quindi lì quella manifestazione è l'occasione per ricordare tutte le vittime. Quest'anno ce n'erano due in modo particolare che hanno raccontato la loro testimonianza. Alessia, parlacene un po'.
Sì, per parlare delle vittime di mafia, Libera nasce anche per questo, per dare voce a tutti quei familiari di vittime innocenti di mafia che dimentichiamo, perché le vittime di mafia riconosciute, innocenti, sono più di 900. Noi ce ne ricordiamo, se ci mettiamo a contarle, ce ne ricorderemo 10 se siamo molto bravi. E quindi Libera nasce proprio per raccogliere e dare voce al dolore e dare un grande abbraccio ai familiari delle vittime di mafia. E quindi quando nasce pensa a una data che è il 21 marzo, che è la giornata della memoria e dell'impegno, ed è il primo giorno di primavera, proprio perché non è che si voglia commemorare dei morti, ma li si vuole mantenere vivi. E sì, da quando nasce Libera a Parma facciamo una manifestazione, la facciamo la sera, quindi è una fiaccolata. Invece nelle altre parti d'Italia ognuno insomma pensa a fare delle iniziative e soprattutto ogni anno si decide una città a livello nazionale dove si va a fare questa lettura dei nomi, a fare il corteo, a fare attività formative pomeridiane. Quest'anno eravamo a Latina. Per la fiaccolata di questo anno, qua a Parma, abbiamo pensato di dare voce ad alcune storie che non si conoscono, proprio per fare memoria, per fare formazione. E abbiamo pensato a due storie, una ad Epifanio Lipuma, che era un sindacalista, e che insomma i più bravi si ricordano di Placido Rizzotto, ecco, non di Epifanio, e Celestino Fava, che era un ragazzo che aveva una ventina d'anni e che per caso ha accompagnato un amico, ha visto l'omicidio dell'amico e è stato ucciso anche lui. E quindi erano due storie sconosciute. Per andare oltre alle storie più conosciute, ci sembrava giusto dare il loro, raccontarle alla fine della fiaccolata. E c'erano i familiari, perché abitano a Milano e ci hanno fatto questo regalo di essere insieme a noi.
Ecco, la storia di Epifanio, il sindacalista, è anche avvolto un po' da un alone di omertà, ma forse è quello che caratterizza tante di queste storie, cioè quando viene ammazzato qualcuno, poi chi deve indagare, è difficile trovare qualcuno che dica sì, io ho visto, io lo so, non sapeva niente nessuno. E quello dell'omertà è un'altra caratteristica, insomma, un'altra cosa che si affianca strettamente alla mafia, perché insomma è facile dire combattiamola eccetera, però poi fa paura, cioè la gente fa difficoltà a combatterla concretamente, anche andando a testimoniare contro quella persona.
Sì, perché la mafia, oltre ad essere un'organizzazione criminale, è anche un atteggiamento mentale, un comportamento, perché altrimenti anche Don Ciotti di recente ha dichiarato: se le mafie fossero solo organizzazioni criminali sarebbero già state debellate dalle forze dell'ordine. Perché non è così? Perché è anche un modo di pensare, un modo di essere, un modo di vivere, e quindi è per questo che si è anche radicato al nord. E l'omertà è uno dei punti, diciamo, fondamentali, un po' perché sei omertoso, perché magari ci guadagni, ti conviene, un po' perché chiaramente hai paura. E non sempre poi chi trova il coraggio di parlare poi trova dall'altra parte delle istituzioni pronte ad aiutarlo, perché noi abbiamo avuto tantissime testimonianze anche con i ragazzi nelle scuole di persone. Penso a Tiberio Bentivoglio, che è un imprenditore calabrese, che quando gli hanno chiesto il pizzo non solo ha detto di no, ma è andato a denunciare. Ecco, c'è una legislazione sui testimoni di giustizia che è alquanto da modificare, da aggiornare. Quindi poi la forza di Tiberio e di tanti altri viene dalla società civile, viene dalla famiglia, viene da Libera, e quindi loro quando vanno avanti non tanto per l'aiuto delle istituzioni, ma quanto proprio per l'aiuto delle persone. e più si è, più poi si fa si riesce a non aver paura.
Ok, quindi diciamo questo è un altro degli aspetti, ma facendo un passo indietro, parlando del dossier di cui tu già hai accennato qualcosa, uno dei dati che emerge anche è quello che non solo ci sono qui al nord organizzazioni legate a quelle che c'erano in altre regioni, ma si stanno creando anche dei gruppi che tendono a diventare per lo più autonomi, e c'è il rischio anche che qualcuno diventi una scheggia impazzita perché va fuori dalle righe, da quella che è l'organizzazione generale, ma soprattutto questo dimostra che è un fenomeno veramente radicato nel territorio, perché se ormai si tende ad essere sempre più indipendenti dalle organizzazioni di altre zone del paese, vuol dire che ormai è entrato il verme nella nostra cultura, in alcuni strati della nostra cultura, della nostra società, e diventa più difficile combatterlo.
Sì, le mafie qua arrivano per un discorso di soldi, quindi di investimenti, quindi per loro noi siamo un territorio su cui riciclare denaro, dove investire, dove trovare sempre più linfa. Poi c'è anche probabilmente un passaggio eventualmente successivo del controllo del territorio. Diciamo che questo dossier spiega che la nostra regione non è tanto stata colonizzata, non c'è una colonizzazione, per dire, dell'Andrangheta, ma una delocalizzazione, e anche le indagini che ci sono state oggi e gli arresti che ci sono stati in regione oggi e ieri parlano proprio, sono le autorità, sono i carabinieri, è il procuratore Alfonso che parla di delocalizzazione, quindi se lo dice lui, e delocalizzazione è perché il gruppo di 'Ndrangheta che si è costituito qua è autonomo, ha dei contatti con la casa madre, ma è autonomo nella gestione, poi può mandare soldi giù, può mandare tutta una serie di cose, si possono accordare, ma la sua autonomia è qua, e qua ci ricordiamo in particolare i Grandi Aracri.
Che soprattutto, che zona? Modenese forse?
No, i Grandi Aracri loro sono più su Brescello, però Brescello. Chiaramente le mafie non è che stanno a guardare i territori, quindi lì è un po' il giro che c'è, e poi chiaramente va verso Mantova, verso Parma e verso Reggio. Nel modenese ci sono state diverse situazioni, pensiamo a quando c'è stato il terremoto, che subito abbiamo pensato al terremoto dell'Aquila, quindi ci siamo mossi pensando appunto a probabili infiltrazioni anche nella ricostruzione. Certo. Le siamo andati a vedere, perché è stata fatta una whitelist di aziende, e due aziende sono state estromesse, ma erano due aziende modenesi. Quindi nel momento in cui decidi di vedere, di capire, la mafia c'è.
La mafia c'è. Ne riparliamo dopo, Alessia ha tante cose da dire, si è capito, però adesso torniamo alla musica, sempre scelta da te, e questo è Fabrizio De André, Don Raffaele.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.
Quindi siamo entrati un po' anche nei temi di questi giorni, le operazioni che ci sono state in questi giorni nel nostro territorio. Un'altra notizia di questi giorni è quella che riguarda il carcere di Parma, dove era da quanto tempo c'era in carcere qui Bernardo Provenzano, a regime di 41 bis, tu correggimi se ogni tanto dico qualche cavolata,
giusto.
E adesso è stato trasferito a Milano e non so se è arrivato o arriverà Totò Riina.
Sì, la notizia, perché poi io noi non è che abbiamo contatti, siamo cittadini comuni, quindi la notizia l'ho letta anch'io stamattina sui giornali e da quello che si legge è arrivato già da qualche giorno Totò Riina. Questo perché, insomma, per quello che è un po' la procedura, possono rimanere solo alcuni anni in un carcere, poi vengono spostati e si muovono. Chiaramente ci sono alcuni carceri per il 41 bis, quindi per chi è in regime di alta sorveglianza.
E Parma è uno di questi.
Sì, Parma è uno di questi e rispetto a quello che è la... un po' la riforma del sistema penitenziario inteso come proprio strutture, come carceri, lo sarà ancora e anche di più, ecco. Quindi si aspetta che quei 70 41 bis più o meno che si dice ci siano adesso potrebbero anche aumentare.
Dillo come è accolta questa notizia di Totò Riina, tranquilla.
E a me non è piaciuto per niente questa, no, mi sono detta: ma proprio qua doveva finire, perché in questo momento Totò Riina, insomma, lo lasciano parlare e soprattutto arriva a noi il fatto che lui dica delle cose, e mentre lui non dovrebbe assolutamente avere la possibilità di esprimersi e in pubblico e comunicare. E quindi insomma non mi è piaciuto moltissimo come notizia avere qui Totò Riina. Però adesso, al di là di Totò Riina, ci sono tutta una serie anche di persone magari meno pericolose e meno conosciute, però cioè, la cosa importante è capire questo: nel momento in cui c'è un carcere di massima sicurezza dove stanno delle persone, le loro famiglie cercano comunque di vivere qui, cioè si crea tutto un indotto e con quello dobbiamo anche fare i conti, cioè non è che dobbiamo né creare allarmismi o pensare a chissà che cosa.
Però è un dato di fatto.
Però, esatto. E su questo e altri dati di fatto bisognerebbe iniziare a confrontarsi.
Quando c'era Provenzano qui a Parma, c'è stato anche un servizio l'anno scorso a servizio pubblico sulla 7, il programma di Santoro. Avevano fatto vedere dei video, a parte che lui ha tentato anche il suicidio qui al carcere di Parma, ha fatto vedere dei video in cui raccontava anche al figlio, se non sbaglio, di aver ricevuto anche delle percosse. Insomma, Bernardo Provenzano molto provato. La domanda è: quando tu guardi queste scene e vedi Provenzano, il capo dei capi, insomma un boss mafioso forse più famoso, più pericoloso della storia recente, in quelle condizioni, cosa si prova? Rabbia, compassione? Dici: vaffanculo, te lo meriti, stai là. Cioè, che cosa si prova in quei casi?
Allora, non è... cioè, è perché la cosa è un po' differente il problema. Allora, la prima cosa che mi viene in mente guardando Provenzano, mi vengono in mente tutte le persone che conosco, di familiari vittime di mafia, che, con cui, che fanno testimonianza e che ci raccontano come è cambiata la loro vita rispetto a una cosa fatta o se non era stata fatta da Provenzano. Quindi mi vengono in mente persone che conosco bene. Poi mi viene anche in mente che non è accanirsi su una determinata persona che possa cambiare le cose, perché ribadiamo che al momento abbiamo, rispetto ad altri paesi, anche europei, abbiamo un'ottima legislazione antimafia. La questione è metterla in pratica davvero e soprattutto cambiare la testa della gente, perché io posso avere una bellissima legislazione antimafia, però poi so che c'è stata la trattativa e quindi siamo un po' in difficoltà su questo, ecco. Bernardo Provenzano è comunque una persona un po' lontana a me, che io vivo qua, che non sono siciliana, e che mi è più vicino una persona come Tanzi. E anche Tanzi ha fatto, no? Io davvero lì l'ho vissuta molto con molta più difficoltà, perché mi piacerebbe che a un certo punto della loro vita, visto che sono allo stremo, perché raccontassero la verità.
Che è quello che poi si sta provando anche a fare, qualcuno l'ha provato a fare. Mi viene in mente ad esempio un europarlamentare, Sonia Alfano, che si era mossa in prima persona per far collaborare Provenzano. Cambiamo un pochino tono, siccome qui c'è anche bisogno di fare dei giochi ogni tanto, anche con te bisognerà fare un giochino e non spiare tra i miei appunti, la sigla.
Oddio.
Adesso parte subito, perché il gioco si chiama Ok, la frase è giusta.
Sì.
Allora, io ti leggo una frase, una citazione, tu mi dovrai dire chi l'ha detta.
Fantastico.
A chi appartiene.
Questa non la sapevo. Non
mica
sarei
ti
venuta.
Potevo dire tutto. Allora, la prima è: quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo
qui. Vabbè, lo so, la so a memoria.
Allora, dillo a tu e dimmi di chi è.
Lui è Rosario Livatino e dice che alla fine non ci verranno a chiedere se siamo stati credenti ma credibili. Ebbene, questa è storica,
Sì, sì. Allora, Livatino, che era un magistrato
Rosario
ucciso
Livatino,
a 38 anni.
Sì, era un magistrato che è stato ucciso, e quando, visto che tu sarai stato giovanissimo, ma io ero era il 92, quindi io ho quasi 40 anni. Rosario Livatino era stato definito da il picconatore, chiamiamolo così, il giudice ragazzino.
Esatto.
Quindi sopra il fatto di comunque essere da solo a fare quello che secondo lui era il suo dovere, anche di uomo, non solo di magistrato, e aveva anche un po' preso su da lui.
La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
Sì, Giovanni Falcone. Noi tutte queste cose le diciamo a scuola, abbiamo quello che le
aspetta
so.
Che adesso ti diverti.
No, non ti...
Pizzo, sto cazzo, chi l'ha detta?
Non lo so, però per così logica, a me mi vengono in mente i ragazzi di Addio Pizzo, però potrebbero...
Pino Magnacci.
Ah, sì.
Pino Magnacci, okay, che è venuto qui a Parma 2 anni fa, forse, invitato da Libera, giusto? E mi ricordo, c'ero io a moderare quell'incontro. Sì,
io non, allora non c'ero, perché Pino Magnacci... Ah, sì,
esatto.
Scusa.
Pino Magnacci è il direttore di Teleiato.
Sì.
Che è un canale, una trasmissione.
Sì, una è un telegiornale. Ecco. È un telegiornale locale di un luogo della Sicilia, dove lui racconta davvero quello che succede. E quindi fa il giornalista, e quindi viene minacciato, attentati e cose varie. È vero, Pino?
Però non la sapevi.
No.
La mafia è una montagna di merda.
Vabbè, questo è Peppino Impastato. Che infatti poi, insomma, essendo in radio, è sempre importante ricordare come i mafiosi hanno paura di due cose: uno, che gli portiamo via i soldi, e uno, quindi non tanto ad andare in galera, quello lo mettono in conto, e l'altro invece è il discorso di essere derisi. E quindi dopo Peppino Impastato, chi è venuto dopo, se ha scelto il prenderli in giro, il deriderli, ha sempre avuto poi dei problemi.
E se qualcuno fa qualcosa insieme agli altri?
Ah, non lo so. E se qualcuno fa qualcosa insieme agli altri?
Don Pino Puglisi.
Beato.
Esatto. Per me, da bambino, la mafia era lontana, pur essendo dietro casa. Chissà quante volte ero vicino a un mafioso senza saperlo. Adesso ti sto mettendo in difficoltà.
Sì, mi metti in difficoltà. Però l'ho sentita questa, sai?
Lo vuoi sapere?
Sì, sono curiosa.
Di Pierfrancesco Di Liberto in arte Pif.
Pif, sai che non ho ancora visto il film, ecco, di Pif, e me ne hanno parlato benissimo.
Male. E adesso questa chi l'ha detta? Gli faremo un'offerta che non potrà rifiutare. Purtroppo.
Lo so, sulla filmografia.
E infatti dopo ne parliamo, perché adesso c'è l'ultima. Che minchia guardi?
Che minchia guardi?
E non la sapevi, Va bene, dopo parliamo di tante altre cose. Adesso torniamo alla musica, sempre scelta da Alessia. Qui sono i Baustelle Colombo.
Siamo architetti ricchi di Bel Air e vecchie dive del Noir. Abbiamo ville, abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te. Puoi controllare i nostri alibi, siamo eleganti e sereni. Siamo avvocati rispettabili e ci inchiniamo al denaro come te.
Ci annoiamo, abbiamo mogli e amanti, abbiamo tanti amici. A guardarli bene tutti i vermi che siamo costretti a eliminare.
La loro
siamo John Cassavetes, siamo i dentisti di Los Angeles ed adoriamo il potere come te.
Prepariamo le aragoste per chi viene a colazione. Prepariamo piani misteriosi appena ne cogliamo l'occasione.
Allora.
In realtà mi ero segnato anche un'altra citazione. Adesso vediamo se questa la indovini. Il primo vero libro antimafia è la...
Sì,
no...
Luigi Ciotti.
Ma non la fa neanche finire.
Eh sì, è la nostra Costituzione. Noi lo diciamo tutti i giorni.
Va bene, allora. Perché le sa tutte, le sa tutte.
No, vabbè, sei stato...
prevedibile, grazie.
No, sei stato bravo. Ci sono un sacco di cose che non so.
Allora, visto che avevamo un po' anche introdotto l'argomento con quella frase del Padrino di Michael Corleone, come viene descritta certe volte in televisione la mafia? Cioè, forse sembra anche la figura dell'eroe, il mafioso?
Sì, il problema è questo. E bisognerebbe infatti lavorarci molto di più, nel senso che anche in quelle situazioni dove la sceneggiatura è comunque tutta pensata, insomma non è stata fatta solo per l'audience, si rischia di creare poi una visione romantica o comunque accettabile del mafioso, quasi a creare una sorta di eroe un po', insomma, un po' diavolo. e questo diventa molto un problema, è un grande problema, insomma, perché sdogana tantissimo la questione delle mafie, perché, per dire, anche quando andiamo a scuola i ragazzi ci, anche per dire, sono stata in una quinta elementare e mi hanno chiesto se uccidono le donne e i bambini. Cioè, quindi rimane veramente, perché una delle cose, delle falsità sulle mafie è che c'è un codice d'onore. Questo non è vero, c'è eventualmente un codice familiare, fin tanto che tu segui quelle regole lì. Nel momento in cui tu ti stacchi da quelle regole lì, sei come gli altri e peggio degli altri. E soprattutto donne e bambini non interessa assolutamente niente. Pensiamo a questi bimbi che sono stati uccisi negli ultimi mesi, poi insomma, senza andare a trovare i bimbi indietro, ecco.
Ecco, una delle tante cose che fate è anche quella di andare nelle scuole, di cercare di partire dai bambini, perché è appunto un discorso culturale quello di combattere la mafia, che, dicevamo, non è solo mafia come organizzazione criminale, ma anche come atteggiamento. Il bullismo, la prepotenza sono anche quelli degli atteggiamenti mafiosi.
Sì, il mafioso è uno che gli interessa di sé, vince cioè i suoi valori sono la forza, il controllo, io comando, ti do un privilegio, non hai il diritto, e sicuramente è collegato a tutta una serie di comportamenti legati alla violenza, legati alla sopraffazione. E sul discorso della scuola, ma noi, il nostro coordinamento provinciale di Parma, noi siamo tutti volontari, Libera è basata su un lavoro di volontariato, ci sono persone che anche a livello nazionale per fare Libera, è chiaro che 10-20 persone pagate per esistono, però la struttura è volontariato e quindi noi ci diamo delle priorità. La priorità secondo noi è provare a far crescere ragazzi che si mettono in discussione, che si fanno delle domande, e soprattutto pensiamo a tutti quei ragazzi che adesso vanno a scuola e domani vanno a lavorare. Ci piacerebbe che si rendessero conto, di fronte alle prime proposte di lavoro, che si cominciassero a fare un pensiero rispetto a: ma che cosa vuol dire se accetto questo lavoro? Ma che cosa vorrà veramente dietro a questa proposta? Ma come mai mi dà così tanti soldi? Ma com'è che è sempre tutto così facile?
Certo.
Perché insomma, secondo noi la base è veramente la società che viene dopo di noi, perché se siamo solo noi adulti va bene, ce la raccontiamo, però non cambiano le cose. E sui ragazzi, sia per una possibilità di lavoro ulteriore, insomma, reale loro, e anche perché poi saranno loro gli amministratori di domani.
Perché il discorso anche che facciamo prima, hai fatto un passaggio sulla trattativa, la famosa trattativa Stato-mafia.
Sì.
Qualche giorno fa, forse la settimana scorsa, se non ricordo con esattezza, c'è stata anche una manifestazione in quasi tutte le città d'Italia, perché
sì,
un PM Di Matteo,
sì,
è stato minacciato proprio,
appunto,
da Totorrina,
sì,
e il ministro della giustizia a fine anno
Alfano
gli aveva promesso un dispositivo che si chiama Jammer Bomber, qualcosa del genere.
Sì,
comunque,
però
per...
non so che dispositivo sia, e non so, immagino volesse alzare la sua protezione.
Esatto.
Okay.
Però il tema è questo: molto spesso ci sono magistrati, avvocati,
esatto,
procuratori che si battono e questi si sentono anche abbandonati certe volte dallo Stato, dalle istituzioni. E la storia insegna che poi...
Sì. Falcone diceva che la mafia uccide i servitori dello Stato che vengono lasciati soli o che sono entrati in un giro troppo grande, e diventa, e Libera nasce per quello, insomma, nel non lasciare sole le persone. Quindi noi non abbiamo nel cuore, nella nostra testa, solo Nino Di Matteo, sono tantissimi. Una collega, diciamo, della procura di Trapani, una collega di Di Matteo che sta a Palermo, si chiama Teresa Principato. Lei qualche mese, più o meno forse era nel periodo in cui ci sono state le minacce a Di Matteo, è stata minacciata da Matteo di Messina Denaro. Allora, la notizia è passata, però è rimasta lì. Quindi nel momento in cui parliamo di magistrati che hanno bisogno di più protezione, dobbiamo veramente pensarli tutti, e questo è fondamentale. Ma la protezione non è solo quella delle istituzioni, è della gente.
Dopo parliamo anche di un altro argomento che ti riguarda da vicino, perché oltre all'impegno in Libera, Alessia fa altre cose. Ma adesso
lavoro.
È lavoro, ma è comunque un impegno importante, perché è un settore particolare. Ne parliamo fra pochissimo. Adesso torniamo alla musica. Non mi ricordo, Lene Marlin, giusto?
You hide, gonna cheer you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or the voice you hear. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying.
Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Il mio inglese è molto wow. Allora, prima di parlare di un altro argomento che vi avevo già annunciato prima, l'ultimo passaggio per chiudere il discorso Libera, che fa tra le varie iniziative, c'è una cosa molto bella che è un campo estivo. Non da molto. Da quanto
sì,
tempo?
Sì, sono dall'anno dopo che siamo nati, dal 2010. Perché Libera, uno dei capisaldi sono i beni confiscati, ecco. Che sono appunto il togliere ai mafiosi i soldi e quello che ci hanno rubato, restituirlo alla società. I beni confiscati in Emilia Romagna sono 112 tra beni e aziende. Noi ne abbiamo tre: una Salsomaggiore, una Langhirano e una Berceto.
Il campo lo fate a Salsomaggiore?
E la facciamo a Salsomaggiore.
Che
sì.
È un podere, questo è
un, sono 10 ettari di terra più due immobili, uno in ristrutturazione e uno c'è un centro, un ospedale, un piccolo ospedale per animali selvatici. E noi facciamo il campo lì. Fare un campo di Libera significa lavorare al mattino sul bene confiscato, quindi ristrutturare, mettere a posto il bene, sistemarlo, poi a seconda di che tipo di bene è. Di solito al sud è sulle cooperative di Libera Terra, quindi fanno agricoltura proprio. E al pomeriggio vengono fatte attività di formazione e di informazione sulle mafie, dura generalmente una settimana, 10 giorni. Quest'anno il campo è dal 13 al 20 di luglio, prendiamo 14 ragazzi o ragazze maggiorenni e ci si può iscrivere sul sito di libera.it, andate a vedere, c'è Estate Liberi 2014, sono tantissimi i campi, di solito sono 6.000-7.000 ragazzi tutti gli anni che fanno i campi.
Comunque un'esperienza da fare, da consigliare.
Sì, assolutamente.
Cambiando leggermente argomento, perché in realtà non ci discostiamo molto da quello che ci hanno detti finora, Alessia lavora in provincia presso l'assessorato per le politiche sociali, giusto?
Sì.
E si occupa principalmente di violenza sulle donne, insomma. Da te vengono donne che hanno subito violenza?
No, perché noi abbiamo la provincia, poi adesso chissà cosa rimarrà, però la provincia non ha funzioni dirette nei confronti dei cittadini, ma noi facciamo attività di formazione per gli operatori, per quindi la rete di accoglienza delle donne vittime di violenza, facciamo attività nelle scuole, seguiamo il tema della violenza contro le donne non occupandoci direttamente, ma magari creiamo progetti per attivare dei servizi dove ancora non ci sono. Per esempio c'è un servizio di emergenza H24 che viene fatto dal centro antiviolenza, e questo è stato, viene fatto con i finanziamenti della provincia. Quando le province non ci saranno più, speriamo che poi i vari comuni e le varie istituzioni si prendano, diciamo, l'onere di seguire questo tipo di questione, perché nel momento in cui una donna ha bisogno di aiuto e è domenica sera, non può andare dall'assistente sociale o al consultorio perché i servizi sono chiusi, e allora da chi va? E questo è stato frutto di un lavoro con gli operatori che hanno posto questo problema alla fine di una formazione, e noi abbiamo cominciato a lavorarci su, e sono 4 anni che c'è un servizio di emergenza.
Comunque sei spesso a contatto con quello che è il centro antiviolenza di Parma.
Sì.
Ecco, e la cronaca locale ultimamente, negli ultimi tempi, ci sta dando molti episodi che poi sfociano anche con la morte, insomma, di donne vittime appunto di violenza.
Sì, noi abbiamo come istituzioni, intendo anche proprio a livello nazionale, abbiamo una serie di buchi, nel senso che nel momento in cui cerchiamo di capire quanto è largo, quanto è grande il fenomeno della violenza contro le donne, abbiamo solo la conta delle donne uccise, che è altissima, perché è una media veramente di una ogni 3 giorni. Però questo non ci dà l'idea di tutte quelle che per fortuna sono sopravvissute, quelle che sono ancora in questo circuito di violenza, e quindi diventa veramente un problema se le istituzioni non cominciano ad assumersi davvero la responsabilità di tutto questo. Perché è vero che negli anni 70, se non ci fossero state le associazioni di donne, i centri antiviolenza, non saremmo neanche a questo punto rispetto al problema. Però adesso le istituzioni si devono fare veramente la loro parte e non delegare a un'associazione di volontariato.
Chi picchia una donna si comporta da mafioso, anche lì un atteggiamento mafioso.
Sì, noi sì, poi dopo io ho questa cosa di questo interesse, di questo hobby legato al discorso delle mafie. Certo, la mentalità cioè un mafioso che non abbia questo tipo di mentalità, cioè questo tipo di pensiero che una donna vale meno. Anche questo c'è sicuro. Io, insomma, pensiamo a Maria Concetta Cacciola, pensiamo a Lea Garofalo, insomma pensiamo a tutte quelle donne che a un certo punto, per loro ma soprattutto per i loro figli, hanno detto: adesso basta, adesso me ne vado, adesso dico tutto quello che so. Sono state chiaramente uccise, e è chiaro che però le indagini ci raccontano anche di donne che poi hanno fatto, sono comunque mafiose, ecco, non è solo una questione di, però la mentalità del mafioso è sicuramente di un uomo che maltratta le donne.
Okay, comunque sì. Chiudiamo con questo messaggio, che bisogna ribellarsi, non bisogna restare in silenzio, anche perché non si è soli, giusto?
sì, non, no, non, non si è soli.
Okay.
La rete c'è, è una rete fatta di servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, volontariato, c'è chiaramente il centro antiviolenza di Parma. La rete c'è, non è semplice, non è semplice, è chiaro che si cambia vita. È chiaro che insomma è una strada in salita, però è una strada per la libertà.
Certo. Allora, andiamo con l'ultimo brano, questo l'ho scelto io e sono i Coldplay, Charlie Brown. Piaciuta questa canzone,
sì, l'ho scelta anche bene. Se non l'ho scelta io, ma sei più giovane.
Allora, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato di tante cose, spero ancora una volta di non aver annoiato, perché io ho sempre queste preoccupazioni che poi qui si parla troppo in questa trasmissione, però speriamo di aver detto cose interessanti. Ringrazio Alessia per la disponibilità, per la simpatia, che si è divertita anche, dai, no?
Sì, sapevo quasi tutte le risposte.
E allora, ci siamo divertiti. Niente, Alessia, ti ringrazio e ringrazio tutti gli ascoltatori, se ce ne saranno, speriamo di sì, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!